Fred Film Radio, Venice Film Festival, Italy.
Fred Film Radio, sono Chiara Nicoletti dalla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia. Sono felice di dare il benvenuto ad una regista, giornalista, critico, amica e anche mentore, Anselma Dell'Olio, con Franco Zeffirelli, con Formista Ribelle. Benvenuta.
Grazie.
Allora, devo dire, ci pensavo mentre guardavo il film, ormai grazie a te credo di aver scoperto cose che non sapevo di Zeffirelli, ho scoperto cose che non sapevo di Fellini, ho scoperto cose che non sapevo di Ferreri. E quindi mi chiedo, è questa, oltre ecco, il piacere di dirigere e scoprire, è questa una dei, diciamo, dei motivi che ti spingono, che ti hanno spinto a fare questo film e non solo? Farci scoprire.
Guarda, è curioso perché finché io proponevo dei film non sono mai riuscita a concludere, poi hanno cominciato ad offrirmeli. Quindi io, sia Ferreri, sia Fellini, sia Zeffirelli, mi sono state offerte. Io con molta gioia ho accettato, l'ho fatto veramente con piacere, perché poi avevo lavorato sia con Ferreri che con Fellini. Zeffirelli lo conoscevo, però non ci avevo mai lavorato, ma lo conoscevo, sono stata ospite a Positano. Era un uomo che mi stava molto simpatico, quindi ho pensato che era giusto dargli il suo vero valore nel suo paese, perché nel mondo è famosissimo, apprezzatissimo da subito e da sempre, proprio venerato. In Italia invece l'ha sempre stato accolto, proprio qui a Venezia, spesso con fischi ai titoli di testa, quindi non per il film ma per chi era lui. Quindi non era conformista, era un ribelle, però era un cattolico, omosessuale, berlusconiano, prima democratico cristiano, quindi per un mondo del cinema era quanto di più anticonformista si potesse essere.
Tu inizi definendolo e facendolo raccontare da artisti, costumisti specialmente, ho notato molto, come appunto un uomo d'altri tempi, rinascimentale. Ecco, sei partita da quello per poi attraversare i vari Zeffirelli, tanti lati.
Ma mi sembrava importante incastonarlo a Firenze, cioè era molto importante, perché lui è cresciuto proprio a Piazza San Marco, quindi ha fatto il liceo artistico, l'istituto la facoltà di architettura, l'Accademia delle Belle Arti, il convento domenicano con la Pira, era proprio il suo luogo e mi sembrava importante questo, cioè sapere che era proprio un uomo di Firenze, un fiorentino vero, e che ha preso quello come sua ispirazione sempre. Non ne conosco altri dei nostri registi che hanno avuto così chiaro che la sua eredità da fiorentino rinascimentale era così importante per il suo lavoro. È unico in questo senso.
Un'altra cosa che mi è piaciuta molto è il fatto che lui fosse stato salvato dall'arte.
Sì, è bello quella scena di te con Mussolini. Sì, perché era appunto, come dice mio padre Riccardo Tozzi nel film, era un bambino e figlio di NN destinato a perdersi, perché la madre è morta che era piccolo, il padre era un bell'imbusto che insomma andava dietro le donne, non certo aveva la sua famiglia, non pensa, sì, l'ha aiutato, però l'ha aiutato con i soldi, però non aveva un modello così. In più, cresciuta da una non zia, che lui chiamava zia, che era una tipo seconda cugina del padre, che a sua volta conviveva con un uomo sposato. Quindi nel 23 a Firenze lui era anomalo, era un bambino fuori dalle regole e glielo facevano sentire. Quindi entrare nell'arte è proprio quello, è vero che è quello, che non è un modo di dire, non è una cosa, una bella favola, è proprio la verità.
Fai raccontare e racconti anche il rapporto con, a proposito di mentori, visto che con Luchino Visconti.
È stato un rapporto fondamentale della sua vita, di cui lui è sempre stato grato, lui non l'ha mai rinnegato. E anche se non si frequentavano dopo che si sono lasciati, si sono in realtà sempre stimati e voluti bene, perché nel tempo, quando ebbe quel terribile incidente nel 69 Zeffirelli, io questo non c'è nel film, venne di notte Visconti a trovarlo, a parlargli, insomma è stato comunque una presenza nella sua vita, però gli ha anche creato seri ostacoli, però come i veri metafisici, perché lui era un uomo veramente profondamente metafisico, Zeffirelli, ha preso una cosa negativa, cioè quando si sono lasciati Visconti gli ha fatto il vuoto intorno, ha dato l'ordine che non doveva lavorare, e lui è stato costretto ad andare all'estero e lì è stata la sua fortuna. Quindi ha preso una cosa negativa, l'ha fatta diventare subito positivissimo, perché all'estero è sempre, sempre stato venerato, adorato. Addirittura il mio montatore, Stuart Maybe, un inglese che sta da tanti anni in Italia, che però ha 50 anni, ho detto: ma tu cosa pensi di Zeffirelli? Dice: ma io ho sempre pensato che fosse un inglese, perché lavorava in Inghilterra, quindi pensavo fosse uno col cognome italiano, come
sì,
Papano, classi, no?
Sì, certo.
Anthony Papano. Invece, e quindi, perché non lo sapeva. Ecco, in Inghilterra è sempre, e anche in America, proprio venerato, amato, adorato. E si stupiscono quando tu gli dici: guarda che in Italia non è così. Per loro è una, cioè, non capiscono, non è una cosa che loro non se ne rendevano conto. Lui però sì. Per cui, insomma, è stata una ferita, questo di non essere amato allo stesso modo nel suo paese di quanto lo fosse all'estero.
Dalle tue ricerche cosa hai scoperto che non sapevi?
Beh, intanto non sapevo che fosse amico di Gustavo Roll, per esempio,
che guarda le connessioni,
la
con
connessione
l'altro Tofino e Fellini.
Fellini. Allora, in Fellini parlo di Roll perché me l'aveva fatto non conoscere personalmente, ma conoscere come personaggio Fellini. Poi stavo preparando un film su Roll per un anno durante il lockdown, stavo preparando quello, non avevo ancora un produttore, quando mi hanno offerto questo di Zeffirelli, comincio a farlo e scopro che anche lui era amico di Roll, non lo sapevo, e che mia cognata Adriana Asti era la sua migliore amica, lui l'ha proprio scritto nelle sue autobiografie. Quindi le connessioni, capito? Le sincronicità.
E niente a caso.
Niente a caso, veramente incredibile come le cose proprio avvengono in un incastro perfetto senza che devi quasi muovere un dito, perché questo è, io cercavo un produttore, no, per Roll, mi offrono questo di Zeffirelli, io parlo a questa produttrice che è Francesca Verdini, 30 anni, di Roll, ho detto: ma hai un produttore, lo voglio fare io. Vedi come, capito, è come dire, non ho fatto niente, non so come dire, le cose arrivano.
Pensi di non averlo fatto?
Sì, esatto. Le cose quando devono succedere, succedono.
Un'ultima cosa che prima di lasciarci, ero curiosa, prima ti dicevo, c'erano tanti costumisti, ero curiosa di capire come avevi scelto le testimonianze, che di solito in altri documentari sono, permettimi passare il termine, più convenzionali, cioè ti aspetti differenti persone a parlare di un regista, invece nel tuo documentario non sapevo chi stava per apparire.
Ero molto curiosa
sì, perché
sì.
Non
allora,
era scontato.
Io, la mia tecnica proprio da documentarista è di intervistare sempre tante persone, perché le interviste ovviamente sono ignote, prima di farle tu non sai che cosa avrai, quindi fai una struttura di sceneggiatura, costruisci le domande, però poi le persone dicono quello che vogliono e quello che sanno, quindi è dopo che tu in realtà riesci poi a trovare, no, quello che cerchi. Allora la struttura c'era, però sapevo di volere degli intimi, come il figlio Pippo ovviamente, che è anche il direttore della fondazione del museo, i due d'amico, Caterina e Masolino, sono stati stretti collaboratori suoi, poi erano figli di Suso Ciechi d'Amico, che è stata amicissima sua e che lo ha fatto, anzi gli ha dato il primo lavoro nella Onorevole Angelina, no, Suso, che aveva fatto lei la sceneggiatura, quindi c'erano proprio delle tappe, sono diventate chiare mentre le facevo, perché a volte un po' è fortuna, nel senso che tu chiedi a tanta gente, alcuni non possono o non vogliono, no, c'è anche questo,
certo.
Oppure
sì,
quello che tu pensi sarà chi ti dirà di più, perché sa di più, non ama essere intervistato e non dà il meglio di sé, e a un certo punto chiudono, cioè mi è successo che una persona ha detto: basta, non posso andare più avanti, è stato tutto il tempo con le braccia così, già come un ostaggio. Allora ho capito che gli stavo facendo del male e molli, per cui è tutto un processo di scoprire quando fai le interviste. Sono il momento assolutamente chiave, perché è lì che tu trovi il materiale che poi ti elabora, ti permette di elaborare la sceneggiatura, perché devi avere una struttura, è un documentario, quindi non sai perfettamente cosa ci sarà, però devi avere a grandi linee una struttura, se no ti perdi, no? E diventa, che è il mio incubo, la cozzaglia. Hodgepodge si dice in inglese, che è stato detto di un film che io non definir, che non dirò, ma che era su Fellini, perché sono tante cose messe lì così, senza una vera ragione, no? Senza una vera idea.
E poi ci si parla addosso e poi il risultato.
Beh,
è
se
il...
dici tante cose, poi dopo non resta niente. Soprattutto quello che io non ho mai usato e mai userò, la voce fuori campo.
Che io ti ringrazio
perché,
per questo.
Sì, perché no, poi non capisco perché continuano a farlo. Cioè Frederick Wiseman, che ha 92 anni, non lo usava dall'inizio, per dire, è una cosa ormai... No, si sa che devi raccontare con le immagini o con le parole delle persone che hai intervistato, perché poi volevo... Quello è tutto più vero, no?
Sì.
Anche perché se tu racconti con una voce fuori campo, un altro effetto è che non ti ricordi più niente. Chi guarda non si ricorda, perché tu stai dicendo le cose. Fai molto più veloce, eh?
Ah sì, certo.
Metti le cose una in fila all'altro, poi la voce
recitare,
fuori campo,
esatto.
Tieni tutto insieme. Invece io voglio che sia il film stesso che racconta quello che vuoi raccontare. E ci metti, beh, è anche lungo. Il processo di montaggio è lunghissimo per i miei film, sono veramente dei collage, no? Cioè da trovare
io lo so
gli
che
incastri
ci
giusti,
tanto.
Che non sia un illustrativo, no? Dici e fai vedere, no, qualche volta c'è anche questo, però devono dialogare le immagini. Ah, questa è stata la vera difficoltà di questo film, è che mentre gli altri erano autori, e un autore, se tu prendi qualunque film, Ferrieri ne ha fatti 35, Fellini 23 e mezzo, qualunque loro film parla di loro, perché l'autore racconta se stesso, anche se racconta una storia molto diversa da lui o da lei. E Ferrieri non ha mai fatto questo, non lo voleva fare. Lui si è misurato con i classici e con poche storie moderne. Il più riuscito di quelle, diciamo, non moderne, ma insomma in abiti normali, è Tecco Mussolini, che poi è la sua vita, ma non è un film d'autore, sono un po' i fatti della sua vita leggermente romanzati, ma veramente quella è stata la sua infanzia. Però si è voluto misurare con i grandi classici, con Shakespeare, con Verdi, con, no? Perché ha fatto l'Otello, ha fatto la Traviata, quindi è portare questa cultura alle masse. E fu accusato anche di questo, come se fosse una colpa di cercare il successo. E lui diceva: scusi, chi è che non vuole avere successo? Se fai una cosa, se fai un film, non vuoi
si dimentica che
però capito, cioè, anche perché quando una persona sta antipatico, trovano anche ragioni di questo tipo che sono spurie.
Aggiungerei che molti invece fanno oggi l'errore contrario, si fanno il film per se stessi.
Ah, le famose due camere cucine.
Esatto, nel senso non c'è una vera volontà, almeno lo spettatore non la sente più di arrivare fuori da te.
E, allora, il problema di questo è che se un autore, che come dice, ho imparato una parola toscana che non conoscevo, i propri riboboli interiori, lo dice Fabio Canessa a un certo punto, no? Se tu sei un grande, nel senso che tu racconti veramente la tua interiorità, diventa universale. Allora quello può essere apprezzato da chiunque. Adesso do l'esempio più facile, che Fellini, che in Giappone è un dio. Allora non ha importanza la lingua, eppure lui faceva dei film italianissimi, Fellini, no? Proprio più italiani di così non si poteva, eppure erano apprezzati dappertutto perché c'era l'universalità. Se non c'è, cioè se tu racconti quello che tu pensi siano i tuoi riboboli interiori, ma li hai un po' manipolati per, forse per far più bella figura, non lo so, insomma, per fare un racconto diverso anziché autentico, la gente sente questo e si annoia. Ma se tu dici, io dico questo anche in treno, una persona che ti parla, se dice la verità, tu lo stai a sentire. Appena una persona sta inventando quelle cose, si diventa noioso, no? Quando diventa il bla bla. Quindi basta essere veri. E lui era molto autentico in questo. Il suo amore per i classici era un amore vero.
E quindi Anselma, innanzitutto in bocca al lupo per Franco Zeffirelli con Formisa Ribelle a Venezia Classici, in concorso a Venezia Classici, e grazie per averci fatto scoprire nuovamente Franco Zeffirelli personalmente da parte del pubblico. E io sono Chiara Nicoletti dalla 79esima Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia per Fred Festival Insider.
Fred Film Radio 24/7 on fred.fm and smartphone apps.